Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started for as low as $25 at weightwatchers.com.
All medications require eligibility and prescription. First month as low as $25 with a 12-month med plus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao pod ascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio Marco Casolino ci parlerà del recente articolo su Astrophysical Journal che parla della polarizzazione della luce nel buco nero nella nostra galassia, Sagittarius A asterisco. L'immagine rilasciata è, per quanto molto suggestiva, un grafico molto elaborato e che si basa su moltissime ipotesi matematiche. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina. Se sentite rumore in sottofondo è perché qui stiamo smontando tutto il laboratorio, Enrique, lo stiamo spostando da un'altra parte, quindi perdonate appunto il rumore. L'idea appunto è di fare un video sulla l'immagine, o meglio sugli articoli che sono stati rilasciati recentemente, tra l'altro sono del 1 aprile del 2014, quindi sono tachionici, molto interessanti, fatti molto bene, ma insomma sul fatto che questa immagine qua non è un'immagine, ma quanto di più lontano ci possa essere da un'immagine. E appunto gli articoli di cui l'immagine che è stata rilasciata, che poi ha fatto un po' il giro di tutte le i gruppi di discussione, Facebook, le giornali e così via, questa qua, questa è presa dall'Event Horizon Telescope, insomma non è così, cioè questa non è un'immagine, questa è come sembra, vedete sottolineato, è come sembra nella luce polarizzata, ma le strisce non sono assolutamente la risoluzione che ha l'Event Horizon Telescope, magari fosse, quello che è la risoluzione che ha sono questi blob più o meno luminosi e più o meno scuri da cui si cerca di deconvolvere e trarre l'informazione. E quindi non è, secondo me, a mio moltissimo parere, non è un'immagine, è un plot, è un grafico o comunque una cosa che farla passare per, non chiamano foto ma anche immagine, non è un qualcosa di corretto. Salutiamo Aquimela, Apicoltura, Rosa e Giacomo Calore e appunto vediamo un po' di che si tratta. Sono due articoli, Astrophysical Journal Letters, quindi molto lunghi tra l'altro, sono 30 pagine uno, 32, 37 pagine, quindi sono un libro praticamente insieme, sono il settimo e l'ottavo di questa serie di articoli, sono due serie, una che segue M87 che è il buco nero supermassivo in un'altra galassia e l'altra che segue Sagittarius A Star che è il buco nero supermassivo ma molto più piccolo nella nostra galassia. Settima e ottava puntata, 7 e 8 sono due numeri brutti se uno ricorda Guerre Stellari, ma insomma qua è molto meglio. E però c'è un po' un taglio alla J.J. Abrams, se volete. Comunque sì, a loro seguono, il primo è l'analisi dei dati, come è fatta la polarizzazione dell'anello, appunto la polarizzazione vista nelle onde radio, e l'altro è l'interpretazione fisica della luce polarizzata. Ci soffermeremo più sul primo e sul fatto che appunto l'analisi del primo è fatta molto molto bene, ma presentare quella come immagine, insomma, rappresenta a mio moltissimo avviso una forzatura. Eccolo qua, queste sono le immagini precedenti. Quello che è importante vedere è questo oggetto qua, cioè questo cerchio qui è la risoluzione, quella che viene chiamata point spread function, la risoluzione del puntiforme, ossia una luce che è puntiforme, microscopico quanto volete, su questo telescopio qui appare grande in questa maniera qua. È il pixel, se volete, è la risoluzione, è quello che volete, però insomma questa è la risoluzione che voi avete e quindi tutto quello che vedete è sfocato con questa scala qua. Quindi, infatti, questo qui, la scala è questa qua. Deconvolvendo tutto, come discuteremo più avanti, si hanno questi oggetti qua, che variano nel tempo, fanno su e giù, fanno quello che volete, ma questa è la scala spaziale su cui stiamo giocando. E quindi tutta la sovrapposizione delle immagini dopo è tutta un'elaborazione molto sofisticata, molto elaborata, ma che si basa su tutta una serie di modelli che possono essere giusti o sbagliati, come dicono anche nello stesso articolo. Per discutere un po' di che cosa stiamo parlando, va visto il contesto in cui le grandezze degli oggetti. C'è da dire che i radiotelescopi sono i telescopi che osservano nel radio, ovviamente, ma potendo fare interferometria, potendo sommare il segnale di due telescopi a distanza pari a quella della Terra, quindi anche fino a 12.000 km, si ha una risoluzione assolutamente impensabile per gli altri telescopi ottici. Un giorno che si riuscisse a salvare la funzione d'onda nell'ottico, si potrebbero fare delle cose pazzesche. Comunque sia, M87 è molto più lontano da noi, ma è molto molto più grande di quanto è lontano, e quindi in realtà, come appaiono, Sagittarius A Star, stando nella nostra galassia, è più piccola e grosso modo grande quanto un punto qui al centro rispetto a M87. Infatti loro rilasciarono prima le immagini di M87 e poi quelle di Sagittarius A Star. Saluto anche Bodhisattva, Occhia Rock, Alessandro e Fisicanet. E appunto, vediamo un po' di che scale stiamo parlando. Se andiamo a vedere il buco nero supermassivo Sagittarius A Star, questo qui più o meno è, perché la massa si sa quant'è, data la massa del buco nero supermassivo, questo qui è il raggio di Schwarzschild, l'orizzonte degli eventi. Questa è l'emissione più luminosa del disco di accrescimento, che viene accelerato, triturato, trascinato dal frame dragging e così via. La zona oscura è più vasta perché c'è la cosiddetta ombra del buco nero. Insomma, c'è tutto un lavoro anche di modellistica, e appunto è importantissimo qui, perché appunto è importantissimo per capire come si comporta questo buco nero. Questo è il nostro, appunto, è molto più piccolo. Vediamo un po' di che scale parliamo. Se lo vogliamo mettere in relazione al nostro sistema solare, vabbè, questo è qui un classico esempio del sistema solare interno: i pianeti interni, Mercurio, Venere, la Terra e Marte, poi la fascia degli asteroidi, Giove. La Terra sta a distanza 1 per definizione, Giove sta grosso modo a distanza 5, si arriva fino a Plutone, che è questo qui viola, e poi la nube esterna. In scala, il buco nero supermassivo, ecco, lo vedete che qui appare e scompare, grosso modo è quanto l'orbita di Mercurio. Grosso modo è sì, ha un orizzonte degli eventi che è intorno all'inferiore dell'orbita di Mercurio. Molto grande supermassivo, ma insomma in scala nel sistema solare sarebbe così, tanto più che sì, se fosse sostituito il Sole con il nostro con il buco nero supermassivo al centro della galassia, noi ruoteremmo molto più velocemente perché la massa è superiore, ma insomma moriremmo tutti, ma insomma questo è in scala. Se vogliamo sempre mettere in scala Sagittarius A Star rispetto al sistema solare e alle stelle che ci orbitano intorno, vi ricordate, abbiamo fatto vari video su come orbitano intorno le stelle intorno al centro della galassia, abbiamo questi oggetti qua. Ci sono stati tanti video, se andate a recuperare, sono parecchi di questi video, e in pratica queste sono le stelle che si avvicinano fino anche all'orbita di Saturno, l'abbiamo detto tante volte, arrivano fino a 12 unità astronomiche e hanno una velocità relativa del 10% della velocità della luce, semplicemente per accelerazione di Kepler, non ci sono effetti di relatività generale, però questo qui è in scala, questa ellisse qua, grosso modo è questa ellisse dell'orbita di Sedna, che è uno degli pianeti nani esterni nel sistema solare, e appunto queste qui sono le stelle che ci orbitano intorno. E se volete si può anche mettere un video, se ci riesco, appunto di come queste stelle orbitano intorno al buco nero supermassivo, e tra l'altro l'orbita di queste stelle, la velocità e così via, ci permette di sapere con precisione la posizione e anche la massa dell'oggetto. Però tra l'altro c'è da dire che questa qui è quella che viene chiamata point spread function, vista con Hubble, di Hubble, cioè il pixelino di Hubble è distribuito su una distanza che è grande quanto questo oggetto qua, che è grande quanto questo oggetto qui sulla destra, e che appunto è immensamente più grande il pixel di tutto quello che si riesce a fare con il radiotelescopio. Cioè, il radiotelescopio ha al momento una risoluzione che è migliaia di volte superiore. L'esempio che ho visto dal tempo è che se il pixel di Hubble è una mattonella della cucina, la risoluzione del radiotelescopio è una goccia di suo che cade sulla mattonella, quindi una risoluzione elevatissima. però di nuovo non è quella che fanno vedere nell'immagine, o comunque i caveat sono infiniti, ma insomma sono molti. Se appunto andiamo a mettere M87, il buco nero supermassivo dell'altra galassia, della nebulosa di Andromeda, questo qui è in scala, è fatto così. Quindi, grosso modo, l'orizzonte degli eventi di M87 è più grande dell'orbita di Plutone. Questo qui, appunto, in scala, se lo si sovrappone, è in questa maniera qua. Quindi l'apertura, le dimensioni apparenti sono, a parte molto molto grande, ma anche proprio le dimensioni apparenti sono più grandi del buco nero supermassivo al centro della nostra galassia. Per quello che hanno fatto prima l'analisi di M87 e hanno anche pubblicato la polarizzazione di M87 a fine 2023, e adesso stanno uscendo con Sagittario Sun Star, appunto, nel primo aprile. Però di nuovo, questo qui è più piccolo di Mercurio, questo qui è grande quanto Plutone. Vediamo appunto un po' di telescopi base, e appunto l'idea è che noi riusciamo ad avere questa risoluzione elevatissima della spettrale, perché appunto la distanza, la grandezza, la nostra lente virtuale, la lente del nostro telescopio è grande, grosso quanto la distanza dei radiotelescopi, e quindi 10.000 km e non pochi centimetri, o anche pochi metri, o anche parecchi metri come nei telescopi ottici. L'altra sottigliezza, che però non è assolutamente la sottigliezza, è che essendo radiotelescopio noi riusciamo a salvare la funzione d'onda e a rimettere in fase, questo che si fa interferometria, la cresta dell'onda di un radiotelescopio da una parte rispetto a quella dell'altra. Non lo possiamo fare ancora con i telescopi ottici, anche se ci sono varie proposte. Cioè, se io potessi mettere un telescopio ottico, che ne so, negli Stati Uniti e l'altro in Giappone, avrei una grossa distanza, però dovrei salvare una onda elettromagnetica che oscilla molto molto più velocemente dell'onda radio. Questo ancora non si riesce a fare. Più grande la lente comunque sia, più luce io vedo, ma soprattutto più grande la lente, più alto il potere risolutivo del telescopio, cioè quanto io riesco a discriminare due oggetti che sono vicini tra loro. Ossia, vedete che il potere risolutivo, ossia la capacità di discriminazione dei due oggetti, data un'ottica perfetta, tutto perfetto, tutto perfetto, dipende dalla lunghezza d'onda che io sto considerando e dalla distanza, l'apertura del mio oggetto. Quindi più grande è la distanza tra la grandezza del telescopio o la distanza dei radiotelescopi, e più grande è il potere risolutivo dell'oggetto, e più piccola la lunghezza d'onda e più grande il potere risolutivo dell'oggetto. E quindi io idealmente vorrei poter avere un radiotelescopio o un telescopio ottico la cui distanza appunto è 12.000 km. Al momento questo non si può avere solo un telescopio radiotelescopio, quindi lambda è molto più grande e la distanza però è 10.000 km. Sotto questo potere risolutivo le due immagini appaiono come una. E questa cosa qui non dipende dall'ottica, dipende proprio dalla meccanica quantistica, dalla natura ondulatoria della luce, che fa sì che io essenzialmente questo oggetto qua, la luce appunto è un'onda e quindi si propaga come un'onda, e quindi ha gli effetti di diffrazione attraverso la fenditura circolare, che può essere grande quanto la Terra o grande quanto il telescopio che io ho, Hubble, James Webb, quello che volete, ma non si scappa perché è un effetto quantistico. L'ottica geometrica è un'approssimazione della meccanica quantistica, e quindi da là, ripeto, non si scappa. Poi vabbè, sì, ci stanno una serie di numeri eccetera eccetera, ma insomma la sostanza è questa qua. Se io riesco ad avere appunto con ottica adattiva, questo qui è il sistema Plutone Caronte, con oggetti a terra, e si vede appunto questa risoluzione di due oggetti, Plutone e Caronte, appena risolti, con Hubble Space Telescope si riesce a fare molto meglio, anche se in realtà con l'ottica adattiva anche da terra si riesce a fare delle cose oramai comparabili con Hubble e James Webb. E tra l'altro Hubble vive e lotta assieme a noi ed è complementare a James Webb, non è escluso, è esclusivo uno o l'altro, anche perché sono in bande differenti e hanno scopi differenti. I risultati dell'articolo appunto di aprile riguardano la polarizzazione lineare e circolare delle emissioni di luce. In realtà parliamo sempre di onde radio, e appunto c'è un video, un corto, se volete, ma ce ne sono infiniti, sulla polarizzazione lineare. La luce, ad esempio, emessa dagli schermi LCD è lì polarizzata linearmente, quindi se uno prende gli occhialetti adesso in realtà al cinema sono cose più sofisticate, comunque gli occhiali 3D che hanno dei polarimetri messi a 90 gradi, vedete che in un caso questo è completamente oscuro, nell'altro caso è completamente trasparente. Se giro l'occhialetti, l'emissione è fermata in una direzione dalla lente opposta e viene permessa, viene fatta passare dall'altra lente. Questa è la classica polarizzazione lineare, poi c'è anche la polarizzazione circolare. Se questo va, se uno ad esempio ha una lente che può selezionare, mettere davanti alla lente della macchina fotografica il polarimetro lineare, può ruotare l'angolo di polarizzazione e osservare certe emissioni rispetto ad altre. E appunto, se questo riuscisse a partire, si vede che ruotando l'angolo di polarizzazione si riesce a vedere dentro o fuori, vedere la luce riflessa o no, perché la luce riflessa di solito è polarizzata linearmente e inoltre la luce c'è un angolo critico sopra cui appunto alcuni fenomeni prediligono la luce emessa in un certo piano piuttosto che un altro. Nel caso ovviamente della magnetodinamica, della relatività generale, del buco nero, i meccanismi sono altri, ma di nuovo, così come io qui riesco a sapere quello che sta succedendo dalla luce riflessa della macchina, nel caso del buco nero riesco a capire quello che sta succedendo nella polarizzazione, nella rotazione del buco nero, quanto sta ruotando e così via. Quindi potenzialmente è uno strumento potentissimo. Vabbè, questa è la luce polarizzata linearmente. Quello che uno si deve ricordare, se uno se lo vuole ricordare, è che nel caso di un'onda elettromagnetica ci sono tre vettori, tutti e tre ortogonali uno con l'altro: il vettore del campo elettrico, ortogonale al vettore del campo magnetico e ortogonale al vettore di propagazione, cioè la luce si muove da sinistra verso destra. Se io potessi misurare il campo elettrico con un microscopio, con un multimetro, vedrei che aumenta e diminuisce variando moltissimo a seconda della lunghezza d'onda, e se potessi congelare e misurare la distanza tra le creste, questa è la sua lunghezza d'onda. Lo stesso per il campo magnetico, però è ortogonale. Ci dovrebbe essere anche un video, questo preso da Wikipedia, ecco qua, questo oscilla e si muove, e questa è la luce che io vedo con gli occhialetti. Ovviamente non riesco a vedere la singole creste e così via, vedo la media, perché sia il mio occhio, il mio strumento comunque mediano su tante oscillazioni, ma in un caso viene assorbita, nell'altro caso viene lasciata passare. Se l'onda è polarizzata circolarmente, la polarizzazione è circolare, cioè ruota in una certa direzione o nell'altra, quindi può essere in senso orario, in senso antiorario, e ci sono tutta una serie di antenne che osservano le onde radio e soprattutto appunto onde radio, che la luce con onde polarizzate circolarmente. Quindi qui per esempio vedete che queste sono foto che ho fatto a Baikonur, al Museo della Cosmonautica di Baikonur in Kazakistan. Vedete che c'è questa spirale che è fatta apposta per catturare l'onda polarizzata in un verso rispetto ad un altro. Ed è fatto così perché in generale si preferisce la polarizzazione circolare, perché è molto più robusta di quella lineare, che invece può essere più soggetta a interferenze, perché devo beccarla proprio in questa direzione qua, e se mi inclino un po' mi si indebolisce. Invece se è circolare riesco a avere una lettura molto migliore del mio segnale. E questo è come funziona, o meglio, come funziona la luce in generale. Ma in generale, se uno vuole andare a utilizzare un interferometro e a fare un radiotelescopio, fa essenzialmente una misura, tra l'altro, nello spazio di Fourier, e misura la polarizzazione della luce. Ci sono tantissimi articoli, questo qui è uno dei tanti, di Astronomy Astrophysics, che dice proprio questo. Un interferometro astronomico non misura la luce, l'intensità della luce, dell'intensità del cielo direttamente, invece tiene campione della trasformata di Fourier, ossia delle frequenze, le cosiddette visibilità, e quindi a seconda della distanza dei due oggetti riesce a campionare le frequenze, e più grande sei, più piccole sono le frequenze che riesco a campionare, e viceversa. E quindi poi se ho un sottoinsieme devo comunque interpolare e così via. Però l'idea è questa, cioè questo qui, se volete, è lo spettro dei Fourier, lo spettro delle frequenze della musica. Quindi voi, dato questa cosa qui, dovete ricostruire la cosa, che per esempio la musica è la canzone dei Queen. Questa qui varia nel tempo, eccetera, eccetera, però voi misurate questo e da qua dovete sentire la voce di Freddie Mercury. In teoria si può fare, perché una trasformata e l'altra sono una al posto dell'altra, quindi matematicamente si riesce a fare si riesce a ricostruire, ma in realtà quello che noi facciamo è campionarla in maniera molto molto inferiore, e a leggere quindi solo un sottoinsieme di questo segnale qua, che è quello che fanno con l'Event Horizon, che va benissimo, però appunto questa è la misura. Questo è l'articolo del, del primo aprile, appunto quello uscito in questi giorni qua, e questa già si avvicina, anche se non è proprio esattamente a quello che loro misurano. Questo è nello spazio di Fourier, quindi se volete è l'analogo dell'equalizzatore grafico di questi segnali qua. Infatti, se vedete, qui sono mostrate le dimensioni. La dimensione più piccola è 100 microunità astronomiche, poi va a 50 e 25 perché è appunto l'inverso della distanza spaziale. Distanze spaziali più piccole sono quelle più distanti, quelle che appunto richiedono una distanza maggiore dell'interferometro. Loro hanno fatto 4 giorni di dati, il 6, il 7, mi pare l'11 e il 12, non mi ricordo, ma comunque sia, vedete che da un giorno all'altro la misura più o meno è la stessa. Ci sono alcune variazioni, infatti hanno fatto anche vari articoli sulla variazione nel tempo di questi segnali qua, e quindi è tutto interessante perché si cerca anche di studiare in funzione del tempo. Però anche vero che la variazione del tempo è anche indice di sistematica, e quindi anche lì tutta l'analisi che hanno fatto è per separare la sistematica, ossia le fluttuazioni della misura, dal segnale vero e proprio. Comunque sia, questo è il segnale misurato, campionato nello spazio delle frequenze, e il colore è lo spazio, è l'intensità della polarizzazione, ossia la percentuale di polarizzazione. Questa dovrebbe essere quella frazionata appunto in una direzione rispetto a un'altra e così via. Quindi, però, questa è la misura, o meglio, un'analisi del segnale dell'onda radio ci dà questo oggetto qui, che è la trasformata di Fourier, quindi è questo affare qua, e noi da qua dobbiamo recuperare Freddie Mercury. Si fa, però partiamo da qua e dobbiamo recuperare Freddie Mercury. Lo fanno, l'hanno fatto, hanno fatto dei risultati pazzeschi, bellissimi, però non è una foto, non è un'immagine, non è, è un'elaborazione che ci dà un segnale che ci dà un segnale appunto che è un segnale grafico. Quindi nel novembre 2023 pubblicano l'Event Horizon Telescope Result, appunto in questo caso loro misurano la polarizzazione circolare, e appunto questa qui dimostra un anello molto luminoso di emissione attraverso il buco nero supermassivo al centro della galassia nell'87. Le immagini in polarizzazione lineare hanno identificato una struttura spirale, come aspettata, perché questo comunque sta ruotando su se stesso e sta emettendo luce, appunto ruotando su se stesso. E vabbè, e questo è l'analisi, anche queste sono 42 pagine di articolo, molto molto interessante. Però di nuovo, già nell'abstract loro dicono le nostre conclusioni sono fortemente dipendenti sulle ipotesi che facciamo sull'imaging, a causa della limitata distanza che noi copriamo, alle incertezze del guadagno del telescopio e il segnale che è debolmente polarizzato. Questo vale per M87, ma vale anche più o meno per Sagittarius A. L'analisi rinforza i segnali per i modelli, per un modello di accrescimento del flusso legato alla magnetodinamica, e probabilmente è la conversione di Faraday, ossia di conversione del segnale magnetodinamico in polarizzazione, è il meccanismo dominante per la polarizzazione circolare che loro osservano alla frequenza 230 MHz. Salutiamo anche Lucas, Roberto e Francesco Russo, e appunto vabbè, questa era l'abstract, e questa è l'introduzione sempre di M87, che di nuovo appunto dice: noi abbiamo fatto le prime immagini. Anche qui termine immagine sì, però appunto è quella smeared con quella risoluzione angolare lì, con quella risoluzione point spread function del buco nero al centro della galassia M87, al centro del cluster Virgo, a queste frequenze qui, quindi siamo nel radio. Abbiamo recuperato una struttura, analizzandola, costruito una struttura a forma di anello con un diametro simile a quello che ci si aspetta da un oggetto di miliardi di masse solari rispetto ai milioni di masse solari, a 18 megaparsec, 16 megaparsec, quindi 45 milioni di anni luce. L'intensità totale dell'immagine è osservata allora, eccolo qua, 10-11, hanno fatto 4 giorni di presa dati con tutti i telescopi, sono stati misurati in varie bande con un spostamento di 2 GHz intorno alla banda 229-227, su questo hanno fatto tutta questa analisi. Ma questi sono i segnali, non c'è una foto, non è un'immagine diretta, è un segnale radio che viene deconvoluto, si passa dallo spazio di Fourier allo spazio appunto delle immagini ricostruite, che è una classi standard, però di nuovo bisogna sapere che questo è il lavoro che viene fatto, tanto più che di nuovo quando uno vuole andare a recuperare la polarizzazione lineare presente in M87, di nuovo l'oggetto che bisogna tenere presente è questo cerchio, scusate, questo cerchio qua, perché questo è il cerchio della point spread function, quindi di nuovo tutto quello che ha una scala più piccola di soggetto qui è frutto di un'elaborazione matematica, è frutto di un qualcosa che appunto non è detto che sia esatto, comunque se non è la misura diretta del mio buco nero, dell'immagine, dell'emissione attorno al buco nero. Comunque sia, da qui si riesce comunque a ricostruire una parte di polarizzazione lineare, che sono queste scale qui colorate, e queste lineette ti dicono sia come è diretta, in che direzione è orientata la polarizzazione lineare dell'oggetto, e ti dicono anche l'intensità, verso il rosso è più intenso, verso il blu è meno intenso. Però di nuovo ognuno di questi è un modello differente, quindi ognuno di questi è una deconvoluzione fatta con un modello differente, con una scala differente, con un'ipotesi matematica differente, e danno tutti questi delle polarizzazioni lineari che sono sì simili ma differenti tra loro in intensità più o meno, in forma, la direzione è più o meno la stessa, vedete, orizzontale verso il basso, fa insomma il giro, anche perché è difficile che si trovasse una cosa che gira contro mano, o comunque sia che non gira o che ha un campo di polarizzazione differente. Queste sotto sono in realtà sono ellissi che se uno zoom molto vede sono delle ellissi legate alla polarizzazione, e la schiacciamento dell'ellisse dà il rapporto dalla polarizzazione circolare, però insomma sono sottigliezze, ma quello che mi preme appunto porre l'enfasi è sul fatto che stiamo parlando di oggetti che a seconda del modello che io sto facendo cerco di strizzare, di andare a strizzare gli occhi e guardare al meglio possibile, ma questa qui, questo cerchio qua, è la point spread function, cioè la risoluzione angolare mai migliore che posso avere legata alla distanza del radiotelescopio e ai fenomeni meccanici quantistici. Quindi questo qui, grosso modo, è la grandezza del buco, che è più grande tra l'altro del raggio dell'orizzonte degli eventi. Così è la cosa migliore che c'è, però questo è. Di nuovo altre analisi, senza andare sempre nei dettagli, però il punto è che tra il 5 e il 6 vedete che l'informazione è grosso modo la stessa, ma cambia, e appunto bisogna fare riferimento a queste curve di livello invece che tra i colori e così via, rimane molto simile, ma questa è la curva di livello, sempre questa è la posizione di function, e a seconda del modello che io utilizzo per analizzare, in questo caso specifico di questa figura, la polarizzazione circolare, ho delle strutture differenti, quindi di nuovo sono molto, come si dice, dipendente dal modello, e non ci si può fare niente, ma va bene così, però di nuovo non è un'immagine. Veniamo adesso alla coppia degli articoli che ci vengono al futuro dal 1 aprile 2024, perché appunto oggi è il 28, ma è normale che vengano, questo è il numero di Astrophysical Journal Letters, che esce fisicamente il 1 aprile, ma ovviamente online sta prima, e appunto sono due articoli molto molto lunghi, ovviamente uno può solo sfiorare la complessità dell'analisi, il dettaglio dell'analisi, tutta l'enfasi che loro mettono nella sistematica, nei metodi matematici, quali sono le routine, tutte disponibili, tutte analizzabili e così via, sono 32 e 37 pagine, 2 o 3 pagine per ognuno sono la lista di gente che firma, perché è una collaborazione molto grande. Però appunto quello che c'è da dire è che, vabbè, queste sono le osservazioni di Sagittarius A Star, le immagini di polarizzazione lineare mostrano che l'anello di emissione è polarizzato fortemente con una struttura spirale, una polarizzazione del vettore elettrico con una polarizzazione lineare del 40%, mentre la parte circolare è poco polarizzata. Quindi in realtà il messaggio è questo, di tutta quella roba lì è fortemente polarizzato linearmente e debolmente polarizzato circolarmente. Che ci si fa? Questi sono i dati, questa è l'interpretazione fisica. Date queste cose qua, la struttura morfologica del pattern è riesce a vincolare lo spin, quanto ruota l'oggetto e l'inclinazione, la struttura, l'analisi e così via, a questo momento non riesce a vincolarlo in maniera troppo forte. Però, data tutta una serie di ipotesi, si riesce ad avere appunto a vincolare il modello con campi magnetici molto forti, un parametro di spin 0,94. Ricordate che se si arriva a uno, quello sarà un video successivo, si riesce ad avere la singolarità nuda, quindi magari, ma insomma, dice qui l'ipotesi di Penrose sulla censura cosmica, che non ci fa vedere la polarizzazione, la singolarità nuda. Comunque sia, qui loro dice, noi vediamo quello che succederà, se si riesce a fare le stesse misure a frequenze più elevate si dovrebbe arrivare a una risoluzione migliore, anche perché aumentando la frequenza si accorcia la lunghezza d'onda. E di nuovo, questa è la famigerata immagine, la famigerata foto. Loro non parlano mai di foto, parlano di immagine, ma secondo me chiamare immagine questa è una forte forzatura. Perché di nuovo, questa qui è quello che viene preso dall'articolo di Astrophysical Journal. È chiaro che questa è solo una delle immagini, nel senso proprio di figure, delle figure che sono presenti all'interno dell'articolo, tantissime sono, ed è una delle tante, però andare a pescare proprio questa, in cui si mostra questa risoluzione qua, che serve a visualizzare graficamente un vettore di polarizzazione che ruota, corruota con lo spazio-tempo, sta a suggerire che c'è una risoluzione legata a questi filamenti qui che assolutamente non c'è, perché appunto, di nuovo, ancora una volta, a costo di essere noioso, questa è la risoluzione del mio oggetto. Quindi far vedere questo, insomma, tra questo e l'AI che si inventa le immagini, ci corre poco, anche perché appunto se proprio sopra, io l'ho messo uno accanto all'altro per mostrarle meglio, questa è la risoluzione dell'intensità, e da lì, da tutta una serie di modelli di cui questo è uno solo, si riesce ad avere più o meno questo pattern a spirale, ma di nuovo anche questo è molto molto model dependent. E appunto, non prendete me che non ne so niente, prendete la caption della figura, appunto, polarizzazione lineare per Sagittarius A star, questa immagine è la media fatta a seconda sui vari metodi, sui giorni e nelle varie bande della polarizzazione lineare, ricostruita, di nuovo ricostruita, dai dati del 6 del 7. Le scelte per mostrare questa cosa qui sono analoghe alla misura prima, e in fondo questa qua che hanno sbandierato tutti come l'immagine del buco nero sono le linee di campo notate gli apici, perché è una cosa che assomiglia, che ricorda vagamente, che dopo ti sei letto 30 pagine di articolo di tosta figura che è figa, ma non è una figura vera e propria, le linee di campo graficate sopra una intensità, total intensity image. Quindi questo qui è un plot che viene fatto passare per immagine, per foto, un plot di questo campo vettoriale qua, di queste freccette qua, che comunque sono deconvolute, perché questa è la risoluzione spettrale qua, mostrato sopra a quella che è la luminosità. Insomma, chiamarla immagine, queste mostrano le linee di streaming, le linee del ruscello di questo campo, come si muove questo campo, e tracciano i pattern dell'immagine. Per enfatizzare le regioni con la polarizzazione maggiore, abbiamo oltretutto riscalato la lunghezza e l'opacità di queste linee che ci siamo inventati per graficare la cosa col quadrato dell'intensità di polarizzazione. Quindi non è neanche lineare, ma è il quadrato dell'intensità di polarizzazione. Questo qui è ispirato in parte da tutta una serie di analisi che sono matematiche, tutto quello che volete, ma non è questo, non è l'immagine del buco nero. È una costruzione, un modello che si basa dopo 30 pagine di analisi e così via, che non è assolutamente necessaria. Magari avessimo questa risoluzione qui, perché vedremmo delle cose veramente pazzesche. Non è quella. Bella, sì, cattura l'immagine, sì, la può far vedere il telegiornale, ma non è così che stanno le cose. Tanto più che appunto poi, questa era la figura 8 a cui si riferivano prima, a seconda del modello che uno va ad utilizzare, si trova con uno o con un'altra struttura di polarizzazione, che è questa qui sotto, sono i colori quelli che dominano. Sui colori loro dice, vabbè, visto che tanto deve ruotare tutto, perché so che il buco nero deve ruotare, allora ti posso mettere queste lineette qua, ma queste lineette qua e quindi tutti questi capelli filamentosi qui vengono perché io so che il buco nero sta ruotando, vengono perché so che qui è più o meno luminoso, vengono perché questi sono i modelli che escono fuori, ma di nuovo qui è molto più luminoso, questo modello qua me lo fa più dipolare, questo meno e così via. Sì, bello tutto, però non è quello che ci viene propinato. Di nuovo anche qua, quella prima era per la polarizzazione lineare, questa è per quella circolare, e di nuovo è molto fortemente dipendente dal modello. Veniamo ora all'altro articolo, in realtà già oltre mezz'ora, quindi conviene fermarsi praticamente qua, dicendo che appunto poi però dal modello che uno ha e quelle misure lì deconvolute e così via si riesce a studiare quante ordinate e disordinate il campo, quanto il flusso è varia a seconda del grado di disordine, ossia qui è un campo troppo ordinato, tutto uniforme, diretto nella stessa direzione, qui è una via di mezzo e qui è troppo disordinato, e quindi su questo si riesce a costruire il modello del buco nero, si riesce, data tutta la serie di ipotesi che dicevano all'inizio dell'abstract del secondo articolo, un'ipotesi su quanto è la rotazione del buco nero. Oramai siamo oltre una mezz'ora, conviene forse mostrare questa qui, che sono le conclusioni del secondo articolo, e magari rimandare a un altro articolo. Appunto, queste sono le conclusioni. La polarizzazione nella prima immagine polarizzata di Sagittarius a Star sulla scala dell'orizzonte degli eventi, quindi io ho una risoluzione che è sulla scala del raggio di Schwarzschild, anzi del diametro di Schwarzschild, ci dà una frazione di polarizzata elevata, intorno al 30%, e una simmetria rotazionale che tramite considerazioni semianalitiche e comparazioni con general relativity magneto radiodinamica, cioè la cosa più complicata che esiste probabilmente al mondo, perché è fluidodinamica, magnetica e in relatività generale, facendo tutta una serie di cose di cui appunto magari parleremo un'altra volta, arriviamo alla conclusione che la frazione polarizzata implica che le scale non possono essere troppo attorcigliate, perché è abbastanza uniforme, e la disparità tra quella risolta e non risolta, 24 rispetto al 2, può essere attribuita a cancellazione dovuta alla struttura simmetrica dell'immagine. Quindi loro vanno a ricostruire la struttura, e poi ci sono tutta una serie di ipotesi sulla rotazione di Faraday, e che alla fine di tutto questo ci riescono a dare questa ipotesi sullo spin di 0,94. Di nuovo, i risultati sono molto 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 interessanti, perché ci permetteranno in futuro, andando anche a frequenze più elevate, di fare imaging più precise con altre strutture, però questo passa il convento, e il convento di nuovo non è certo l'immagine, mi dispiace dirlo, che ci viene propinata come l'immagine, perché appunto è un plot di tutta una deconvoluzione, tutta una cosa di questi oggetti scuri e chiari qua, sovrapposto a quella che è un'immagine che di nuovo, ricordiamo, a questa risoluzione qua. Tutto bellissimo, però questa è la risoluzione, questa è la point spread function, e quindi speriamo di riuscire ad andare molto oltre. Direi che per oggi ci possiamo fermare qui, vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima volta. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.